Cella intese proprio così perché disse:
Non preferisce stare qui?
Non voglio restare qui, né che lei mi rivolga la parola finché non si sarà presentato. Ah, lo dicevo per il suo bene, disse l'altro, e aprì deliberatamente la porta. Nella stanza accanto, dove Kappa entrò con una certa esitazione, a prima vista tutto era esattamente come la sera prima. Era il salotto della signora Grubach, e in quella stanza sovraccarica di mobili, tendaggi, porcellane e fotografie, c'era forse più spazio del solito, ma non lo si notava subito, anche perché la differenza principale consisteva nella presenza di un uomo seduto accanto alla finestra aperta e intento a leggere un libro, dal quale ora alzò lo sguardo.
Lei dovrebbe restare nella sua stanza, non gliel'ha detto Franz?
Sì, ma lei cosa vuole? Domandò K, volgendo lo sguardo da quella nuova conoscenza all'uomo chiamato Franz, rimasto sulla soglia, e viceversa. Dalla finestra aperta si vedeva di nuovo la vecchia vicina che, con curiosità veramente senile, ora si era spostata alla finestra di fronte per continuare a guardare meglio. Insomma, voglio la signora Grubach, disse K. E fece un movimento come per divincolarsi dai due uomini, che pure erano distanti da lui, e andarsene.
Niente affatto, disse l'uomo vicino alla finestra, gettando il libro sul tavolo e alzandosi. Lei non se ne può andare. Lei è in arresto.
Si direbbe proprio così, disse Kappa. E perché mai?
Non siamo autorizzati a dirglielo. Torni in camera sua e aspetti. Il procedimento è appena avviato. Saprà tutto a suo tempo. Io vado al di là del mio compito, parlandole così amichevolmente. Spero che non ci senta nessuno oltre a Franz. E del resto anche lui è gentile con lei contro ogni regolamento. Se in futuro avrà tanta fortuna come nella scelta delle sue guardie, allora può stare tranquillo.
Kappa voleva sedersi, ma solo allora si accorse che in tutta la stanza non c'erano altre sedie che quella davanti alla finestra.
Vedrà che poi ci darà ragione, disse Franz avvicinandosi a lui insieme all'altro.
Questo, in particolare, era parecchio più alto di Kappa e ogni tanto gli batteva la mano sulla spalla. Tutti e due osservarono la sua camicia da notte
e dissero che presto ne avrebbe ricevuta una molto più scadente. Ma loro due gli avrebbero custodito la camicia insieme al resto della biancheria, e quando la causa si fosse risolta in suo favore, gli avrebbero restituito tutto. È meglio che la sua roba la dia a noi invece che al deposito. Al deposito finisce spesso per sparire. E comunque dopo un certo tempo tutta la roba viene venduta, non stanno mica a guardare se un processo è finito o no. E quanto durano questi processi, specialmente negli ultimi tempi? Sì, alla fine lei riceve dal deposito il ricavato dalla vendita, ma prima di tutto questo ricavato è già scarso in partenza, perché quello che conta non è tanto l'ammontare dell'offerta, ma quello della corruzione. E poi l'esperienza ce lo insegna. Passando di mano in mano e di anno in anno, quel tipo di ricavo si assottiglia sempre più.
Kappa prestò poca attenzione a quei discorsi. Non dava gran peso al diritto, posto che ancora lo avesse, di disporre delle sue cose. Gli importava molto di più chiarire la sua posizione, ma in presenza di quei due però non riusciva nemmeno a riflettere. La seconda guardia, infatti quelli non potevano essere altro che guardie, lo strofinava di continuo con la pancia in un modo ostentatamente amichevole, ma se poi alzava lo sguardo, Kappa vedeva un volto asciutto, ossuto, con un naso grosso e storto che mal si adattava a quel corpo massiccio e che, senza badare a lui, cercava intesa con l'altra guardia. Ma che razza di uomini erano quelli? Di cosa parlavano? A quale autorità facevano capo? Eppure, Kappa viveva in uno stato di diritto. Dovunque regnava la pace, tutte le leggi erano in vigore. Chi osava aggredirlo in casa sua? Nei limiti del possibile, era sempre stato propenso a prendere le cose alla leggera, a pensare al peggio.